Mater misericordiae, ora pro nobis. Benvenuti a voi nella Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per il sesto sabato mariano della 38ª serie dedicata quest'anno a Maria, Madre di Misericordia, il Giubileo straordinario della Misericordia. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione del sabato uno dei più rinomati professori di esegesi mariana di tutto il mondo, il padre Aristide Maria Serra, servo di Maria, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento e della letteratura ebraica intertestamentaria e anche grande cultore dei padri e degli scrittori della Chiesa, laureato al Pontificio Istituto Biblico. Da tanti anni insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e in altri atenei ecclesiastici. Ha una predilezione singolare per la radice ebraica della nostra cultura cristiana. Domani il Papa andrà alla sinagoga. Domani è la giornata di preghiera proprio per cristiani e ebrei, i fratelli maggiori. Bene, lui è il specialista in tutto, anche nelle questioni intertestamentarie, è un rabbino vero e proprio. Le sue pubblicazioni di Mariologia biblica sono innumerevoli e di grande originalità e pregio, più di 200 titoli, escludendo le numerosissime presenze a congressi, simposi, convegni, colloqui e altri centri culturali. E sta pubblicando ora, sta ultimando, diceva, un decimo volume in formato grande, un tomus, che raccoglie le sue interessantissime pubblicazioni bibliche. Lasciate che ricordi qualche titolo dei titoli dei libri che abbiamo in parte conosciuto e letto: La donna dell'alleanza, Le nozze di Cana, Maria presso la croce, eccetera. Oggi ci sviluppa appunto un tema basilare per il Giubileo, raccordato con la giornata di domani dedicata agli incontri e alla preghiera per gli ebrei, e cioè il tema Maria figlia di Israele, popolo chiamato alla misericordia. Grazie padre Aristide per tutto quello immenso lavoro che hai fatto e continui a fare per la più profonda conoscenza della madre del Signore. Grazie della tua sempre squisita amicizia con noi e per quello che oggi ci dirai. Grazie, a te la parola.
Padre Ermanno, ti ringrazio dei tuoi tanti grazie e delle tue generosissime parole di presentazione. Giustamente hai ricordato che domani vivremo un evento anch'esso storico. Papa Francesco visiterà la sinagoga. È il terzo Papa che compie questo gesto. Ricordate la prima visita di un Papa alla sinagoga di Roma? 13 aprile 1986. Vi domando, quanto dista il Vaticano dalla sinagoga di Roma? Circa 2 chilometri. Per fare quel viaggio, quanti anni sono occorsi? Circa 2000 anni. Allora anche la pazienza conosce una sua verità. Ma la verità che il Dio dell'Alleanza comunica a noi, suo popolo, avanza grazie allo Spirito Santo, che è il regista del nostro cammino. Voi sapete che la Chiesa italiana ha scelto il 17 gennaio come giornata di approfondimento delle relazioni della Chiesa cattolica con il popolo ebraico e allo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano, cito tra virgolette. Perciò il 17 gennaio noi non tanto preghiamo per i nostri fratelli e sorelle di fede ebraica, quanto vogliamo approfondire le nostre relazioni con loro e il dialogo ebraico-cristiano. Perché il 17 gennaio? Dal 18 al 25 noi celebriamo il grande ottavario di preghiere per l'unità di tutti i cristiani. Ma se le chiese cristiane vogliono raggiungere la pienezza della loro unità, occorre che facciano memoria del popolo entro il quale il Verbo è divenuto carne. E questo popolo si chiama Israele. La carne di Gesù è la carne di Maria, ma la carne di Maria è la carne di Israele. Perciò ogni aspetto della nostra fede cristiana è stato preparato all'interno della Chiesa di Israele. Noi parliamo di misericordia, l'anno di misericordia. In particolare parliamo della misericordia di Maria, ma occorre sempre ricordare come principio aureo di metodologia: Maria è figlia del popolo di Israele. Se vogliamo comprendere la sua spiritualità, la sua fede, occorre partire sempre dal popolo di Israele. Lei, come figlia di Abramo e come figlia di Sion, da questo popolo ha imparato il suo stile di fede, anche la misericordia. A proposito del termine misericordia, occorre fare una doverosa rilevazione etimologica, cioè che cerca di scrutare le radici di questa parola. In ebraico la misericordia è chiamata chesed, Però attenzione, per noi la misericordia si intende, no? Una virtù che cerca di soccorrere, di venire in aiuto di chi è in necessità, o spirituale o materiale. Pertanto parliamo delle sette opere di misericordia spirituale e di misericordia corporale. Però il termine corrispondente ebraico è molto più vasto. La torta, permettete che mi esprima in termini popolari, la torta è più grande. Dicendo misericordia, noi prendiamo una fetta di questa torta, cioè il sentimento che ci muove in aiuto di chi è in necessità. Ma la parola originaria ebraica, chesed, significa innanzitutto amore, l'amore che Dio esprime verso il suo popolo, il popolo di Israele, in tanti modi. Amore, bontà, tenerezza, compassione, consolazione e anche misericordia. Allora vedete, col nostro termine misericordia, ripeto, noi intendiamo, prendiamo una sola fetta della grande torta, significata dal termine Chesed. Volete un esempio? Il Salmo 136. Come celebra il Signore? Lodate il Signore perché è buono. Perché? Ditelo voi, Zero con lode. Eterna è la sua misericordia. Ma la nuova versione, quella liturgica preparata dalla 6, dice: perché eterno è il suo amore. Quindi dalla misericordia siamo passati felicemente all'amore. Di questo argomento ha parlato Giovanni Paolo II nella sua seconda enciclica Dives in Misericordia, datata al 30 novembre 1980. E quello che colpisce nell'enciclica Dives in Misericordia di Giovanni Paolo II è una lunghissima nota, lunghissima, con 152 S, riguardante appunto la misericordia. Si tratta esattamente della nota 52, lunga ben quasi 4 pagine. Questo si fa in una tesi di laurea, di dottorato, non in un'enciclica. Papa Giovanni Paolo II volle mettere i puntini sul termine misericordia, che in ebraico equivale a chesed, termine molto più vasto. Il suo campo semantico è più ampio della nostra misericordia. E poi ricordava Papa Giovanni Paolo II che questa misericordia, questo amore di Dio verso il suo popolo, è presentato in termini femminili, con una parola che rimanda direttamente alle nostre mamme. La parola è rechem, rechem, plurale rachamim. Rechem significa grembo, il grembo materno. Allora Dio nel suo amore è anche madre, si presenta con atteggiamenti materni. Vedi i testi di Osea, Isaia, Geremia, eccetera, testi che ben conosciamo. Il nostro tempo è limitato, perciò non oso, non pretendo fare una trattazione sistematica, facciamo quello che possiamo. Io partirei, vedete, con due testi. Uno è di Benedetto XVI e l'altro di Papa Francesco. Papa Benedetto XVI, quando era ancora il cardinale Josef Ratzinger, così diceva in una intervista che lui concedeva al giornalista tedesco Peter Seewald. Diceva il cardinale Ratzinger in quella intervista: la Mariologia ha conferito alla cristianità accenti di grande tenerezza. Grazie a Maria il cristianesimo può essere vissuto come religione della fiducia. Maria conferma la gente nella vicinanza di Dio, fa sentire più vicini a Dio, fa percepire la religione come fiducia e sostegno per meglio affrontare la vita. E Papa Francesco, nella sua seconda enciclica Laudato Si, mio Signore, ha queste commoventi frasi, no? Cito: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. Tenerezza è un tema conduttore nel magistero di Papa Francesco, fin dalle sue prime espressioni. Maria è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. È l'amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella nostra vita. Vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. Ripeto, la forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In Maria vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma dei forti. Sentite questa frase che è un capolavoro, è tipica di Papa Francesco, dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Chiusa la citazione, no? Ma tornerei sullo stile mariano dell'attività evangelizzatrice della Chiesa. Dicevamo, no? La misericordia esprime in complesso l'amore di Dio per il suo popolo, per il popolo di Israele. Il capolavoro di questo amore per il popolo di Israele qual è? È appunto la incarnazione. Noi diciamo che l'amore è sempre geniale, è sempre creativo, ha le sue trovate. Ma quando chi ama è Dio, che è onnipotente nell'amore, quando usate questo aggettivo onnipotente, aggiungete subito nell'amore, quale sarà la sua trovata, la genialità creativa del suo amore? Ecco, l'incarnazione, un Dio che si fa simile a noi, che si fa carne. Anche noi diciamo, e la frase è tipica degli innamorati, no? Gli innamorati almeno due espressioni usano per esprimere il loro rapporto di tenerezza, di confidenza, di abbraccio. Ti voglio tanto bene che ti mangerei. L'incarnazione che cosa è? È Dio che si fa simile a noi fino a questo punto. Un Dio che si fa anche mangiare. Gesù risorto cambia modalità nella sua espressione corporea. Con la risurrezione lui non azzera, non abolisce la carne e il sangue che ha preso dal grembo di Maria, ma semplicemente la trasforma profondamente, la trasfigura in maniera che può assumere altre modalità di comportamento. Dai Vangeli sappiamo che Gesù può entrare a porte chiuse, si mostra da risorto come un giardiniere, come un pellegrino. Vedete le differenti modalità che non sono più sottoposte alle leggi del tempo e dello spazio. E fra queste modalità l'Eucarestia, un Dio che si rende nostro cibo, un Dio che si fa mangiare, come espressione culmine del suo amore per noi. Poi l'altra frase degli innamorati, tu non devi mai morire. E Gesù che cosa dice a noi? Io sono la risurrezione e la vita, chiunque vive e crede in me, anche se morto, vivrà, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come dire, dall'eternità Dio che è amore ci ha pensati e per l'eternità ci vuole suoi, ci vuole sue. Allora, partendo dalla incarnazione, vedete che è l'espressione massima dell'amore, della tenerezza di Dio verso la umanità, verso Israele prima e poi verso la Chiesa, l'umanità intera, no? Io vorrei sviluppare come tema conduttore la marianità della nostra fede, la marianità che consegue dalla incarnazione. Maria col suo sì, col suo fiat, ha permesso a Dio di amarci così, di farsi simile a noi, prendendo la nostra carne e il nostro sangue. Da questo punto culmine, no? Emergono due realtà della nostra fede, no? Prima realtà, prima conseguenza, mai Dio è senza l'uomo, mai l'uomo è senza Dio. Seconda conseguenza, la nostra umanità, la nostra carne è il luogo privilegiato per scoprire, fare esperienza di Dio. Eccoci allora al primo punto. Mai Dio è senza l'uomo, mai l'uomo è senza Dio. Io mi chiedo da tempo, e la domanda mi inquieta, ma penso che inquieti anche i vostri sonni, no? È possibile essere senza Dio? Noi siamo allegri, no? Nel distribuire patenti di ateo, è un miscredente non praticante, no? È un senza fede, è un ateo. Ma è possibile essere senza Dio? Al riguardo, consentitemi di svolgere le seguenti considerazioni. Se Dio si è fatto carne, eccoci all'incarnazione, una costituzione gioiosa e liberante dovrebbe radicarsi nella nostra educazione religiosa. Per il solo fatto che noi siamo impastati della stessa carne di cui si è ammantato Dio nel grembo di Maria, siamo tutti nella sfera di Dio, nella sfera di Cristo. Nelle fibre più segrete del nostro essere siamo cristiformi. Perché? Perché tutti portiamo un volto umano, la stessa carne che Gesù ha voluto assumere nel grembo di Santa Maria. L'Evangelista Giovanni afferma: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Premessa questa certezza della nostra fede, no? Tutto splende al mio sguardo come epifania del volto di Dio, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Sua è la creazione intera, non è del diavolo, eh? Il problema centrale della nostra fede, per favore, non è Satana, ma è la persona di Gesù. Consentitemi di dire, a me non interessa Dio. Voi direte, ma padre Aristide, dai i numeri. Metto le mani avanti, anch'io ricordo benissimo il vecchio catechismo. Ho fatto la prima comunione l'8 giugno 1944, quando eravamo in piena guerra, l'8 giugno, il giorno del Corpus Domini, il catechismo di preparazione a questo primo bacio di Gesù. Chi è Dio? E rispondevamo come tanti pappagalli, no? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Sì, questo non mi scomoda, tutti potrebbero dire la stessa realtà, ma quando entriamo in casa cristiana, chi è Dio? Dio è il bibino che Maria ha concepito, ha portato in grembo per 9 mesi, il bibino che Maria ha partorito, ha avvolto in fasce, che ha allattato, e che insieme a Giuseppe ha aiutato perché potesse raggiungere la pienezza della sua umanità. Il nostro Dio è un maestro che lava i piedi ai discepoli. Il nostro Dio è un re operaio che spreca 30 anni a Nazareth, nella bottega di suo papà. Il mio Dio è un Messia fallito che pende dalla croce, ma è anche il risorto. Ecco chi è il mio Dio. Vu cumprà? A quel punto ognuno sente che le gambe fanno Giacomo Giacomo. È difficile, sapete, accettare un Dio che si fa carne. Noi siamo in epoca di dialogo interreligioso. Chi annuncia un Dio fatto carne? Non certo l'Islam, non certo gli induisti e neanche il popolo di Israele, il popolo che Dio ha scelto per educarlo lungo secoli e secoli al dono sublime della incarnazione. Viene il dono e Israele dice: troppo bello per essere vero, non è possibile. La fede di Gesù si unisce, il modo col quale egli si rivolge al Padre, ma la fede in Gesù ci divide. E ancora oggi tale è la situazione di Israele come popolo. Quanto durerà questa differenza tra noi e i nostri fratelli e sorelle di fede ebraica? Lasciamo il tutto. Ai millenni e millenni della storia della salvezza che ci attendono dopo di noi. Niente è impossibile a Dio, no? Vedete anche la nostalgia di Dio che pulsa in ogni persona. Se Dio è il nostro creatore, se Gesù ci ha fatti, tra parentesi, lo diciamo poche volte questo. Noi diciamo che Gesù è il nostro Redentore, amico, fratello, ma abbiamo forse dimenticato che Gesù è anche il nostro Creatore? Ecco l'incipit, il prologo del Vangelo di Giovanni e soprattutto l'Apocalisse che torna su Gesù risorto come nostro Creatore. Allora se Lui è il nostro Creatore, se ci ha plasmati, il senso di Dio naviga nel nostro sangue, fa parte del nostro DNA ed è Lui che si incarica di ridestare, di attizzare questa nostra nostalgia di Dio. Nei tempi ultimi, in questi decenni che abbiamo vissuto, alcuni fatti hanno impressionato, almeno la nostra Europa occidentale, per esempio il declino, gli ultimi tempi, del presidente François Mitterrand. O anche qui nella nostra Italia, Vittorio Gassman, attore, no? Il quale ha chiesto al padre Innocenzo Gargano, un monaco camaldolese che vive qui a Roma, no? Ha chiesto a questo monaco di accompagnarlo nel suo declino. E anche il fondatore del giornale La Repubblica, Eugenio Scalfari, ricordo circa un 15 anni fa, dava un'intervista al giornalista Bruno Mobrici, sul TG1. L'intervistatore Bruno Morici chiedeva ad Eugenio Scalfari: lei che posizione ha verso la Chiesa, verso la religione? E lui, Eugenio Scalfari, rispondeva con molto garbo: no? Lei sa che io non sono un credente di sagrestia. Onoro, rispetto alla Chiesa, ma voglio dirle una confidenza. Negli ultimi tempi sto pensando al mio rapporto con la mia morte. Il mio rapporto con la mia morte. Quindi un discorso di fede. Questi flash, vedete, notoriamente amplificati dai mass media, hanno impressionato. Per quanto noi possiamo dirci senza Dio, però Dio è sempre dentro di noi. Dicevo, naviga nel nostro sangue, fa parte del nostro DNA. E io, dopo 55 anni di sacerdozio, non riesco a pensare che una persona, per quanto sia sprofondata in abissi di perversità, non sospiri il bacio di Gesù. Sentito come fratello, come amico e come redentore. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, al numero 22, scriveva: «Con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo». In linguaggio più evoluto potremmo dire ad ogni persona. Ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato. E poi sentite questo paragrafo che ha fatto storia, anche se fa molto discutere, no? E ciò vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia di Cristo. Cristo, infatti, è morto per tutti, e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. Perciò dobbiamo tenere per certo, il latino dice tenere debemus, alcune versioni italiane indeboliscono questa frase, tenere debemus uguale non dobbiamo ritenere, dobbiamo opinare, ma tenere debemus uguale dobbiamo ritenere per certo, dobbiamo tenere per fermo, per certo, che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. Paolo VI, nell'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, 8 dicembre 1975, il mondo, nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente cerca Dio attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, ma reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscono e che sia loro familiare, come se vedessero l'invisibile. Allora, ritorniamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, dove l'Evangelista presenta quegli ebrei che erano saliti a Gerusalemme per il culto durante la festa di Pasqua, ed erano greci, cioè abitavano in zona ellenista, bagnati di cultura greco-ellenistica. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere Gesù». E Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Ecco, in quel desiderio di quei greci ebrei, no? C'è l'anelito di tutta l'umanità. Ogni persona che nasce a questo mondo dice: voglio vedere Gesù. Ma per vedere Gesù occorre invocare le visioni del Sacro Cuore, i fenomeni mistici, le apparizioni. Quanti danno la caccia a questi fenomeni? No. Per conoscere Gesù occorre la Chiesa, cioè occorre persone, fratelli e sorelle, che già conoscono Gesù. Vedete, questi greci si avvicinano a Filippo, e Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono da Gesù. Quindi si va a Gesù attraverso coloro che già conoscono e amano Gesù, cioè attraverso la Chiesa. Quindi ancora una volta zero con lode a quelli che dicono: Cristo sì, la Chiesa no. Ma come tu conosci Cristo? Mediante la Chiesa, ecco. Agostino esprimeva il fremito di questa nostalgia di Dio che pulsava anche nel suo sangue, no? La famosa frase: tu, Signore, eri con me e io non ero con te. Ci hai fatti per te ed inquieto è il nostro cuore finché non riposi in te. Fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Secondo punto, no? La nostra persona, luogo privilegiato dell'incontro di Dio col mondo. Allora, se Dio in Gesù si è fatto così vicino a noi da assumere la nostra carne e il nostro sangue, occorre scoprire nella nostra umanità, nella concretezza della nostra persona, il luogo primigenio e privilegiato dell'esperienza di Dio. E anche questo è un discorso liberante, che ci riempie di gioiose certezze. Occorre cambiare sguardo se crediamo veramente nella incarnazione. Prendiamo il brano evangelico di Giovanni, capitolo 4, l'incontro di Gesù con la signorina di Sichem, con la donna, no, samaritana. Gesù non si presenta a lei dicendo: «Ehi tu, ricordi i 10 comandamenti? Quanti sono i nostri padri, le nostre madri?» Gesù si presenta a lei sul piano della pura umanità: «Dammi da bere». Si presenta a lei come un pellegrino affaticato, impolverato, assetato. Ripeto, si presenta a lei sul piano della pura umanità. Come reagisce questa signorina, questa donna samaritana, no? Capisce che Gesù è un giudeo. Poi, quando Gesù comincia a frugare, va a chiamare tuo marito. «Ah, vedo che sei un profeta». Poi si rende conto che è il Messia ed è infine il Salvatore del mondo. Ma tutto parte dall'impatto di Gesù con la sua umanità. Allora, per fare evangelizzazione, qual è il nostro primo compito? Io, incontrando una persona, non posso dire: «Ehi tu, sei battezzato? Vai in chiesa? Ti sei sposato in chiesa? Hai fatto Pasqua?» No, dovrò accontentarmi col chiedere a lei: «Buongiorno, buonasera, come stai? I tuoi cari, i tuoi affetti, gli affari del portafoglio, anche gli affari del cuore, la tua professione». Quindi incontrare le persone sul piano della umanità. E questa non è pre-evangelizzazione. Gesù, incontrando così la samaritana, non ha fatto pre-evangelizzazione, ha fatto già evangelizzazione. Ditemi un po', il primo gesto cristiano che una mamma fa a riguardo della sua creatura, qual è? Tanti rispondono: il battesimo. Direi un pochettino più indietro, l'incontro di amore col suo compagno di vita, la concezione, la gravidanza, l'allattamento. Quindi i fenomeni naturali, biologici, a servizio della vita. E una donna che si impegna in questo col suo compagno di vita già vive la sua fede, la fede nell'umanità di cui Gesù è creatore, no? Vedete anche il capitolo 9 di Giovanni, la guarigione del cieco nato. Quando chiedono a questo cieco risanato: «Chi ti ha aperto gli occhi?» Lui sembra rispondere: «Boh, quell'uomo che si chiama Gesù mi ha fatto così e così». Vedete l'accento posto sulla umanità di Gesù? Ed è affascinante, è struggente tutto questo nel Vangelo di Giovanni, il quale comincia con l'affermare: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. il Verbo si è fatto carne e diventa l'uomo che si chiama Gesù. I sinottici si diranno il ragazzo del falegname di Nazareth. Ma l'impatto con l'uomo che si chiama Gesù porta questo fratello a scoprire che egli è il profeta, il figlio dell'uomo. Anche qui la pienezza della fede in Gesù, nella sua identità, comincia con l'impatto verso la sua umanità. E a questo proposito, a proposito di umanità, vorrei ricordare alcuni episodi ormai classici nella vita degli ultimi pontefici. Cominciamo con Papa Giovanni, consentitemi di dire, non di dire San Giovanni XXIII, per noi è Papa Giovanni, no? Papa Giovanni, no? Compiva 80 anni il 25 novembre 1961, quindi andiamo prima di Dio, d'altra parte chi vi parla è un diversamente giovane, si balocca anche di cose vecchie, però attuali. In occasione del suo 80° compleanno, da Mosca arriva un telegramma, il telegramma di Nikita Khrushchev. Non c'erano relazioni diplomatiche, no? Tra il Vaticano e Mosca. Quindi quel telegramma fece lo slalom gigante per arrivare sul tavolo del Papa, ma arrivò tramite una corta mediazione del Partito Comunista Italiano. Il cardinale segretario di Stato, Amleto Cicognani, dice al Papa: «Santità, dobbiamo rispondere, ma certo che risponderemo. Non possiamo spezzare questo filo che la provvidenza mette nelle nostre mani». Poi Papa Giovanni commentava: «Già sono venuti in 100 a dire, Santità, non risponda, io ho già risposto». E altri dicevano: «Santità, col diavolo non si tratta». E lui ribatteva: «Col diavolo no, ma con le persone sì». E rispose. Gli effetti di quella risposta si ebbero nel 1962, quando ci fu la crisi di Cuba. L'ateo Nikita Khrushchev e il credente cattolico, John Fitzgerald Kennedy, in chi trovarono il punto di accordo? In Papa Giovanni. Oggi possiamo dire questo, perché è seriamente documentato, no? Papa Giovanni in Genova. Papa Giovanni era uno storico, fra l'altro, aveva fatto ricerche di archivio sulla visita di San Carlo a Bergamo, no? Quindi si intendeva di documenti e libri polverosi. Come storico aveva un intuito per leggere la storia. Volete che Papa Giovanni non sapesse che Nikita Khrushchev, 5 anni prima, il 4 novembre 1956, aveva inviato i carri armati a Budapest per soffocare nel sangue la rivoluzione ungherese? Ma certamente sapeva questo. Però, come servo dei servi di Gesù, sceglie una linea evangelica, anche al costo di essere stimato ingenuo, no? Poi altro episodio che si inserisce nella stessa onda, no? 7 marzo 1963, Papa Giovanni riceve il premio Balzan della pace, ma alla fine di quella cerimonia Papa Giovanni riceve la figlia di Khrushchev, Rada, col marito Alessio Ajubei, direttore del giornale Izvestia, il giornale del governo dell'Unione Sovietica, e sono i primi sovietici a varcare il portone di bronzo. Il marito della figlia di Khrushchev, da uomo pratico, esperto di politica, no? Comincia con le possibili relazioni diplomatiche tra Mosca e il Vaticano. E Papa Giovanni rispose a lui: Lei come giornalista è un uomo di cultura, quindi conosce la Bibbia. E nella Bibbia c'è scritto che Dio fece il mondo in 6 giorni. Vede, tanto lei che io, del nuovo corso, viviamo, per così dire, il primo giorno. Lasciamo ad altri, il corso degli avvenimenti. E il Papa dice a Rada Khrushchev: lo so che alle regine, alle principesse, alle signore di rango non cattoliche, il Papa usa regalare altre cose, per esempio monete di valore, francobolli, libri, ma io, signora, voglio darle anche un rosario, perché mi ricorda la quiete domestica, mi ricorda mia madre che lo recitava vicino al focolare da bambino, e lei preparava il desinare per la famiglia, una grande famiglia, eravamo in 10, un povero desinare, signora. Rada ascolta, accennando col capo, il francese cordiale del Papa. Abbiamo 3 relazioni di quell'udienza, no? Il Papa diceva: con il rosario io prego ogni giorno per tutto il mondo, le vicende del mondo passano dentro la meditazione dei suoi misteri. Nel terzo mistero gaudioso prego per tutti i bambini nati nelle ultime 24 ore in tutti i paesi della terra, perché desidero che appena nato ogni figlio d'uomo trovi ad accoglierlo la preghiera del Papa. E poi, contralto geniale, si rivolge a Rada Khrushchev con una corda, toccando una corda che va da cuore a cuore. Signora, io so che lei ha 3 figli e so anche i nomi dei suoi bambini, ma vorrei che i nomi me li dicesse lei, perché pronunciati dalla voce della loro mamma, quei nomi prendono una tenerezza particolare. Risponde Rada: sono Nikita, Alexis e Ivan. E sussume il Papa: che bei nomi, signora. Nikita è il nonno, Nikita Khrushchev. Nikita è Niceforo, un santo monaco orientale. Alexis è diffusissimo in Oriente. Quando io ero in Bulgaria ho visitato tanti santuari e conventi dedicati proprio ad Alexis. Ivan, sono io, Giovanni, eh? Tornando a casa, date anzitutto una carezza a Ivan, gli altri 2 non se ne avranno a male. Noi conosciamo gli effetti di questo incontro. Siamo al 7 marzo 1963. Il 19 marzo ricorreva anche l'onomastico del Papa, Giuseppe Giovanni Roncalli, no? Giovanni Battista Giuseppe, no? Ma tra i cardinali vi fu un'assenza vistosa. Il cardinale Ottaviani non andò. E il Vaticano non emise alcun bollettino ufficiale di questa udienza, tant'è che da Mosca scrissero: ma allora questa udienza c'è stata o non c'è stata? Non si doveva sapere. Nell'aprile seguente vi furono le elezioni generali in Italia e i comunisti mangiarono tanti voti in più, 1 milione circa. Allora, ecco il Papa ingenuo, no? Papa Giovanni aveva Gesù nel cuore, aveva una mentalità evangelica, una mentalità succhiata col latte materno. Ormai dobbiamo volgere alla conclusione. Paolo VI, vedete, Paolo VI, eletto il 21 giugno 1963. L'anno seguente, il 9 aprile 1964, visita i carcerati di Regina Coeli, rinnovando il gesto che Papa Giovanni aveva fatto per il Natale del 1958, lui è eletto il 28 ottobre 1958, uno dei suoi primi gesti da Papa è la visita ai carcerati. Che cosa disse Papa Paolo? Disse: vado cercando in voi l'immagine di Cristo. Faccio fatica, sapete, però ci riesco, ripeto, vado cercando in voi l'immagine di Cristo. Non per un sentimento romantico, ma la vostra umanità, lacerata e manchevole, mi autorizza ad accostarmi a voi per cercare l'immagine di Cristo. Papa Giovanni Paolo II, siamo al 21 settembre 1996, Papa Giovanni Paolo II si trovava in Francia per le celebrazioni centenarie di San Martino di Tours. E in occasione di quella visita pastorale i vescovi francesi organizzarono una giornata di incontro col Papa per i feriti della vita. I feriti della vita, chi erano in pratica? Erano i sans-papiers, gli immigrati che non avevano le carte in regola. Erano soprattutto 200 malati, alcuni dei quali affetti da AIDS. Erano 5 omosessuali e 3 prostitute. Accogliendo questi fratelli e sorelle, il Papa quale messaggio offriva alla cristianità? Prima di essere devianti, reali o presunti, prima di essere devianti, no? Siamo tutti figli e figlie di Dio, fratelli e sorelle di Gesù. E questa dignità nessuno mai potrà togliercela. Ecco l'incontro con l'umanità, l'umanità ferita, no? Papa Francesco va dicendo che la Chiesa è un ospedale da campo, no? Accoglie i feriti della vita, no? Un pensiero per Dietrich Bonhoeffer, anche egli martire del nazismo, impiccato negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, il 9 aprile 1945 a Flossenbürg. Lui scriveva: negli ultimi anni ho preso coscienza sempre più del profondo essere di questo mondo, del cristianesimo. L'appartenenza del cristiano al mondo non lo separa da Cristo e la sua appartenenza a Cristo non lo separa dal mondo. In quanto il cristiano appartiene interamente a Cristo e al tempo stesso interamente del mondo. E poi la celebre frase, no? Ogni volta che la rileggo qualche lacrimuzza spunta anche sui miei occhi, no? Scriveva Dietrich Bonhoeffer: se la terra è stata degna un giorno di portare l'uomo Gesù, se è vissuto un uomo come Gesù, allora e soltanto allora ha senso per noi uomini vivere e morire per rivivere. Bellissimo questo. Ma chi ci ha dato un Dio fatto così? Eccoci alla marianità della nostra fede. Mi commuovono quelle serie di immagini molto diffuse, no? La Madonna a sedere e il bambino in piedi. La Madonna con la destra sorregge il dorso del bambino e con la sinistra tocca il suo pancino. E poi lo sguardo di Maria, che non è perso nel vuoto, ma sembra guardare noi che contempliamo la sua immagine. E Maria sembra dire: non abbiate paura di Dio. Dio è il mio bambino, è il fratello vostro. Venite, toccate anche voi la carne di Dio. Ma come toccare la carne di Dio? Ce lo dice Gesù stesso, no? ogni volta che avrete fatto, ecco, un gesto di amore verso i miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Cioè tocchiamo Dio nella misura in cui, in nome di Gesù, sappiamo esprimere gesti di amore. Punto. La predichina è finita. Ecco. Andiamo in pace.
Padre Aristide, grazie. Noi ci aspettavamo una lezione di alta teologia, un incontro profondissimo con tutte, non soltanto le radici ebraiche, ma le tue conoscenze di rabbi, dei rabbini, e di tutti, ne hai una montagna sulla tua scrivania. E invece ci hai portato alle cose sempre più vere, perché portano in sé il compendio non solo dell'Antico, ma del Nuovo Testamento, anzi potremmo aggiungere di più, il compendio di tutta la storia di Dio per l'umanità. Grazie di questa tua lezione, siamo perciò alla vigilia di trovarci insieme con domani gli ebrei, ogni giorno con i musulmani, tante volte con le altre religioni, in particolare in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, con tutte le nostre, possiamo dire, divise, ma per modo di dire, le divisioni che ci separano esternamente, mentre tutti crediamo nell'unico Signore, nato da Maria, Salvatore del mondo. Grazie. Domande per cortesia? Adesso fate una domanda al professore.
Guarda che Ermanno, io ho qui 20 fogli nei quali ho notato tutto l'Antico Testamento, il Chesed, il Rechem, ma avevamo 45 minuti, quindi bisogna scegliere.
Sì, sì, no, grazie.
Io vorrei che il presente anno di misericordia fosse per noi un sussulto mariano, toccare la carne di Dio. Maria ha rivestito di carne Dio e insegna a noi come rivestire di carne la nostra fede, la concretezza.
Se permetti una semplice indicazione, ma tu sai benissimo, studi tutti i padri, a partire dai primi, come Gesù nel giorno in cui è stato concepito, dice Ireneo, ha ricapitolato in sé tutta l'umanità, tutti gli uomini e tutte le situazioni umane. Le ha percorse tutte, quindi è diventato l'uomo, come diceva il Gaudium et Spes, l'uomo dell'esperienza umana, fatta sua. Dio ha voluto sapere cos'è l'uomo, perché l'uomo imparasse, dice Ireneo, cos'è Dio. Ma da parte di Maria pensavo una cosa, quello che il giorno dell'incarnazione, e non solo, ma fino ad oggi, ma fino all'ultimo giorno della storia, e fino a tutta l'eternità, Maria è diventata davanti a Dio la rappresentante di tutta la famiglia umana. Quando ha dato la carne non era la sua, neanche solo di Abramo, era la carne di Adamo. Ha dato a Dio di essere uomo. Uomo il primigenio, creato ad immagine e somiglianza. E non solo, ma ha dato il suo sì d'amore, non la carne soltanto, ma il suo sì, a nome di tutti i sì umani. E allora anche un altro grande che tu conosci molto bene. Tutti portiamo qualcosa di Dio, anche se lo affossiamo in tante personali situazioni. Quindi, per così dire, la Vergine diventa la rappresentante universale di tutti, mentre Gesù si fa portatore di tutti e di tutte le nostre esperienze. Così tanto un'immagine che mi veniva pensando alla grande tradizione ecclesiale, antica e recente. Grazie. Il prossimo sabato, siccome ha parlato di Ragamin, e cioè ha parlato di tenerezza, di viscere materne e tutto il resto. Durante la settimana dell'unità dei cristiani, sabato prossimo, sarà Fabrizio Posin, nostro professore di cristologia e di mariologia, che ripeterà un tema ricordandosi della sua misericordia e aggiungerà come sottotitolo Maria alla luce di una teologia della compassione. Vedete il trattino in mezzo. Maria alla luce di una teologia della compassione. Una teologia della compassione. Grazie.